Marte.
Il Napoli si prepara alla sfida casalinga contro il Genoa, 3 vittorie di fila per riavvicinarsi alla zona Champions. Ci credete? Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, le cuffie sono rigorosamente in testa, il microfono è acceso, al microfono per voi appunto Emanuela Castelli in regia. Saluto e ringrazio subito Vincenzo Russo. Temi caldissimi di cui discuteremo oggi in questa puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21. Vi faremo compagnia e vi aggiorneremo su tutte le ultime notizie riguardanti ovviamente il Napoli. La prima su tutte era la tanto attesa, ovvero il ritorno di Victor Osimhen, che finalmente è atterrato a Capodichino intorno alle 18:30. E allora io vi chiedo prima di tutto quanto secondo voi potrà incidere il ritorno del bomber nigeriano nel prosieguo del percorso degli azzurri in campionato ed anche ovviamente in Champions, gli ottavi contro il Barcellona, e ovviamente se credete, come dicevo appunto nel lancio della trasmissione, se credete in una rimonta Champions. Oggi sul Corriere dello Sport veniva definita appunto la Champions in zona Mazzardi, una maratona fino almeno al 30 marzo che il Napoli dovrà affrontare per recuperare punti sull'Atalanta, un'Atalanta che sembra che è in grandissima forma e che quindi sembra assolutamente difficile da raggiungere viste le condizioni e la confusione che regna nel Napoli negli ultimi mesi, ma in realtà in tutta la stagione. Proviamo a chiedere il parere del nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, l'ultimissima notizia appunto il rientro di Victor Osimhen a Capodichino, domani sarà a Castelvolturno, secondo te verrà impiegato contro il Genoa?
Se non è al primo minuto no, però è chiaro che deve decidere Mazzarri lo vede domani e valuterà se convocarlo oppure no contro il Genoa.
Si è parlato appunto di gastroenterite, anche troppo.
Sì, lui ha avuto questa gastroenterite prima di Nigeria-Sudafrica, cioè prima della semifinale di Coppa d'Africa, quindi probabilmente l'ha un po' debilitato. Lo staff medico lo valuterà anche, come giusto che sia, perché manca da più di 50 giorni. Importante che secondo me sia arrivato prima della partita con il Genoa. Importante sarebbe convocarlo, secondo me, per dare un segnale della presenza del suo giocatore più importante. Però se posso dirlo, questo Osimhen minuto per minuto adesso basta, è arrivato alle 18, è arrivato a Capodichino stamattina, insomma si è creato un po' di agitazione, sì. Perché lui era atteso mattinata a Capodichino, ma in realtà il volo Turkish Airlines proveniente da Lagos a Istanbul ha fatto una ventina di minuti di ritardo, lui ha perso la coincidenza per Napoli e ha preso poi il volo diretto che c'era nel pomeriggio, perché nel pomeriggio c'è un volo diretto Istanbul-Napoli ed è atterrato 20 minuti prima delle 18, quindi il caso, devo dire la verità, stamattina molti tifosi hanno ironizzato sul mamma ho perso l'aereo, una volta credo insomma che non sia colpa di Osimhen, perché non è che pilotasse lui l'aereo che ha fatto il ritardo da Lagos, e quindi è tornato adesso. Sarà un po' stanco, come è giusto che sia, speriamo insomma che magari che ci possa essere con il Genoa, però poi è dal Barcellona che il Napoli ha bisogno, come dicevi tu, insomma dei gol, delle protezioni di Osimhen. Io credo che sia un giocatore fondamentale per il Napoli. C'è un dato che qualifica questa mia affermazione più di tutte: Osimhen in 13 partite di campionato ne ha saltate 10 finora, ha segnato 7 gol. Simeone e Raspadori hanno segnato rispettivamente Simeone un gol in campionato, Raspadori se non mi sbaglio 3, e quindi la somma è 4, e Simeone è stato l'ultimo gol a settembre con l'Udinese in campionato, poi ha segnato in Supercoppa con la Fiorentina. Raspadori ha fatto l'ultimo gol novembre alla Rechi contro la Salernitana, quindi è evidente insomma che al Napoli siano mancati i gol di un punto di riferimento offensivo, e Victor Osimhen è il punto di riferimento offensivo per eccellenza del Napoli.
Questo è assolutamente vero, però mi hai lanciato un assist perfetto, perché si è parlato tantissimo per mesi dei problemi difensivi del Napoli, soprattutto con Garcia. Mazzarri ha provato a metterci una pezza passando, anche perché in assoluta emergenza, la difesa 3-5. Adesso però per la prima volta dopo tante settimane avrà a disposizione tutti i calciatori tranne lo squalificato Juan Jesus. Come può cambiare questo Napoli? Può rivedersi un certo equilibrio tra fasi offensive e fase difensiva, e si può finalmente tornare al gol, a essere più convincenti sotto porta?
Guarda, lo scopriamo in campo, non che io non voglia risponderti. Credo di sì, insomma, che ci siano i presupposti per ritrovare questo equilibrio.
Abbiamo perso. Eccolo.
Senti.
Sì, ora sì.
Dicevo, ecco, l'equilibrio lo trovi con il gol, non lo trovi, lo trovi con l'atteggiamento, non lo trovi solo col modulo. Il Napoli rispetto al Milan cambierà, insomma, anche modulo, perché giocherà con il 4-3-3 nuovamente, non con la difesa 3, però al di là di questo è l'atteggiamento che deve cambiare, essere più propositivo, un po' come quello del secondo tempo con il Milan. Se giochi in quella maniera, secondo me trovi anche il gol, che in questo momento è fondamentale, perché quello, il tuo, diciamo, quesito di inizio puntata è giusto. Io credo che queste tre partite rappresentano l'ultima chiamata, dai, per la Champions. Se Napoli le vince tutte e tre, migliora la classifica e può affrontare gli scontri diretti di marzo in maniera diversa. Se non le vinci, diventa obiettivamente molto complicato.
Proprio
già adesso è difficile, secondo me. Perché comunque sei lontano da Atalanta e anche Bologna, insomma, anche se Bologna è una partita in più, però entrambe sono a 7 punti, diciamo, dal Napoli. Quindi hai tante squadre davanti, hai 7 punti dalle due squadre che in questo momento si contenderebbero la Champions, è già complicata, insomma, la missione Champions del Napoli.
Anche perché, ricordiamolo, le tre partite in questione, ovviamente ci riferiamo al campionato, perché poi in mezzo ci saranno anche l'andata e il ritorno degli ottavi di Champions col Barcellona, saranno il Genoa sabato alle 15, poi il Cagliari, poi il Sassuolo, poi però si inizia subito un mese di marzo di fuoco con la Juventus, no, in casa. Quindi c'è bisogno di raccogliere quanti più punti possibile, ovvero tutti e 9 possibilmente, perché questo è quello che dovrebbe fare il Napoli per potersi riagganciare, o perlomeno non perdere il treno della zona Champions. Ma tu ci credi, Pasquale?
Onestamente adesso secondo me è difficile. Secondo me è difficile. Io credo che il primo obiettivo, se possiamo parlare di obiettivo, con una squadra che è nona, è provare, insomma, a ritrovare un po' di continuità per entrare in zona Europa. In questo momento non è che il Napoli sia fuori dalla Champions, il Napoli è fuori da tutte le competizioni europee. E per una squadra, insomma, che la società che fa della competizione è quasi un know-how, no? Perché sono 14 anni, dal 2010, che il Napoli si qualifica alle competizioni europee, rappresenterebbe uno smacco anche dal punto di vista economico. Oggi leggevo il rapporto finanziario dell'UEFA e il Napoli è la quarta squadra di Europa per i ricavi aumentati rispetto all'anno prima, 120 milioni, e di questi ricavi molti derivano, insomma, dai premi Champions. Quindi non fare proprio l'Europa, al di là, insomma, di un prestigio che perdi, però anche economicamente, anche se hai i soldi dell'eventuale cessione di Osimhen, è qualcosa, insomma, che può penalizzarti. Quindi io credo che il Napoli debba fare di tutto per rientrare in zona europea. Poi, una volta rientrato in zona europea, se hai un po' di continuità, puoi giocarti la Champions. Io mi la domanda dopo le tre partite, perché non basta neanche la vittoria con il Genoa, seppur fondamentale, perché da qualche parte per rimontare devi cominciare.
Ma infatti trovo abbastanza fantasiose le ipotesi di qualche tifoso che è arrabbiato con De Laurentiis per i tanti errori commessi dall'estate scorsa in poi, dice vabbè, poi alla fine non gliene importa niente al patron azzurro della qualificazione in Champions, perché tanto vende Osimhen. Ma perché gli darebbe fastidio vendere Osimhen e ricavare 130 milioni dalla cessione del bomber nigeriano più tutti i proventi Champions? Cioè, non capisco, mi sembra una cosa un po' strana.
Ovviamente no, queste sono quelle leggende, insomma, quelle favolette che molti raccontano a Napoli, no? Che poi tanto la cessione di Osimhen attutisce la mancata partecipazione alla Champions. probabilmente anche vero, insomma, proprio per una questione economica, però a parte che insomma vai fuori dalla nuova Champions che ti garantisce 8 partite anziché 6, ma andare fuori dalla Champions e, dico, e spero non dalle, credo, cioè anche dall'Europa, no? Perché in questo momento il Napoli è il nono, secondo me un pochino ti complica anche la costruzione della squadra, la scelta di un centravanti.
Ma certo, certo.
Giocatori comunque importanti o promettenti, vedono anche insomma la possibilità di giocare una competizione europea, non parla, comunque sarebbe negativo per la scelta dei giocatori della, della prossima stagione, quindi per questo credo e dico che il Napoli debba lottare per la zona Champions, cominciando ovviamente a entrare nella, che ne so, magari già dalla Europa League, insomma, che in questo momento si curi anche da quella, quindi devi ricominciare a recuperare posizioni. L'unico modo è avere un po' di continuità, quella che quest'anno ti è proprio mancata. Le famose tre vittorie, ricordi, di cui parlava Rudy Garcia, che sembrava
una chimera,
no? Che facevano sorridere perché Napoli era abituato a ben altri risultati e sono diventati in questo momento, finora, che siamo a febbraio, uno scoglio insormontabile.
Pasquale, qualche dubbio di formazione per Mazzarri? Meret torna a disposizione, ci sarà lui o Golin in porta e poi Rui Oliveira e ballottaggio anche a centrocampo, non si sa se verrà schierato Zielinski dopo la prestazione opaca contro il Milan e in quel caso, qualora non dovesse essere schierato il polacco, Kajust o Traoré?
Allora, secondo me Meret gioca e quindi potrebbe essere un dubbio in meno. Il dubbio c'è anche tra Ostigard e Nathan, potrebbe anche diciamo toccare a Nathan, quindi questo è il primo dubbio. Secondo me gioca Mario Rui a sinistra, però Oliveira aumenta il minutaggio perché secondo me Oliveira sarà titolare in Champions con il Barcellona. A centrocampo, come dicevi tu, io non credo giochi di rischio, quindi sicuramente vediamo Traoré, non so se dall'inizio, e potrebbe essere diciamo una sorpresa visto che finora non ha giocato un minuto con il Napoli o comunque con una staffetta con Kajust, però credo che possa essere la partita di Traoré. E davanti invece considero, mettiamo insomma Osimhen in panchina, potrebbero giocare Politano, Simeone e Kvaratskhelia.
Va benissimo Pasquale, ci aggiorniamo nella lunghissima giornata di domani, ci vediamo tra l'altro in conferenza stampa, Mazzarri parlerà alle 12.30, presentazione di Napoli-Genoa. Grazie Pasquale, ti leggiamo sulla Repubblica.
Ciao.
Allora ringraziamo Pasquale Tina, 339-666-9990, tantissimi già i messaggi che ci sono arrivati al nostro numero WhatsApp, ne leggo qualcuno. Buonasera, io non lo farei più giocare, Osimhen è un presuntuoso. Se viene con queste premesse è meglio che vada in vacanza, ciao da Michele. Buonasera Emanuela, siamo ormai una barzelletta, ti pongo questa domanda, ti piace di più Calzona o Giampaolo Giovannino Grandarabia? E già diciamo guardiamo al futuro per quanto riguarda la panchina degli azzurri, io penso che in questo momento la squadra non debba avere distrazioni ulteriori, perché sul serio, tra voci di mercato a gennaio, tra gli tantissimi motivi di malcontento nello spogliatoio degli azzurri, al momento dovremmo lasciare tranquillo Mazzarri, concentrato sul suo lavoro. Mazzarri sa benissimo però che a giugno scadrà il suo mandato e quindi arriverà un altro allenatore sulla panchina degli azzurri, però al momento è fondamentale a mio parere concentrarsi sulla partita di sabato, perché davvero una stagione così brutta, così indecifrabile, così antipatica anche da descrivere dopo la vittoria straordinaria dello scudetto dell'anno scorso, richiede una particolare attenzione sul presente. Poi ci sono tanti allenatori, io escluderei Conte, ieri ha fatto delle dichiarazioni al Telegraph, insomma grandissime ambizioni da parte dell'allenatore italiano che vuole tornare a vincere. Penso che abbia nominato il termine vittoria, il verbo vincere, 14 volte nel giro di 40 righe di intervista, insomma direi che le ambizioni sono importanti, però ha parlato anche della sua attitudine a diciamo riprendere squadre e a prendere squadre che sono in grande difficoltà. In questo caso insomma si fa il nome di Conte sia per la panchina del Napoli, sia per quella del Milan, sia per quella della Roma, sono tre squadre che ovviamente in modi e proporzioni diverse hanno vissuto difficoltà nella stagione in corso, il Napoli le sta vivendo ancora, a dire la verità, e non insomma c'è una parte di tifoseria che ci spera. Io sinceramente sono abbastanza realista da questo punto di vista, però staremo a vedere, perché De Laurentiis delle sorprese ce le riserva sempre, vedremo. Vedremo e continuate però a scriverci la vostra al 339-666-9990, qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:19, siete su Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, fino alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. 339-666-9990 è questo il numero da comporre, a cui inviare i vostri WhatsApp. Le domande questa sera sono due per voi, ovvero: credete che il Napoli possa riacciuffare, o meglio riavvicinarsi alla zona Champions con un filotto di 3 vittorie consecutive mai ottenute nella stagione in corso, e ovviamente ci riferiamo alle partite col Genoa, col Cagliari e col Sassuolo, quindi ovviamente alle partite solo ed esclusivamente di campionato, e poi il ritorno di Victor Osimhen quanto inciderà sul prosieguo del cammino degli azzurri. Ci scrive Paco: mogli rimborsano anche il biglietto. Ovviamente c'è una certa tensione qui all'ombra del Vesuvio sulla questione Victor Osimhen. Marianna invece dice: Osimhen può dare un contributo importante, se non essenziale. La corsa alla Champions è difficile e mi auguro che il Maradona non faccia mancare il suo sostegno. Ognuno deve fare il suo, io ci spero in una Champions zona Mazzarri. Allora, è fattibile, è conquistabile ancora la portata degli azzurri una Champions zona Mazzarri? Lo chiediamo a Manuel Parlato di Sport Italia e Canale 21. Ciao Manuel.
Ciao Manuel, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. È tutto da vedere, nel senso che bisogna capire Osimhen con quale testa soprattutto è sbarcato a Napoli, con quale voglia di lasciare sostanzialmente il suo ricordo. Perché sappiamo che lascerà il Napoli a fine stagione. E l'anno scorso ha vinto la classifica dei capocannonieri, quest'anno non l'abbiamo praticamente visto, e sicuramente un Osimhen che torna anche da un punto di vista mentale un po' deluso dalla eliminazione in Coppa d'Africa. Quindi secondo me non è ancora al meglio della condizione rispetto a questa cassa d'enterite. Poi domani vedremo se riuscirà ad essere del match, ma credo che sostanzialmente l'errore più grosso nel bel mezzo della stagione è dire che Osimhen sarebbe andato via. Sapevamo tutti che quel rinnovo di contratto era un rinnovo amichevole, però ecco, dirlo ufficialmente secondo me ha un po' come...
Ti sentiamo, ogni tanto ti perdiamo Manuel, non so se puoi trovare una posizione in cui prenda meglio la linea telefonica, perché ti perdiamo con una certa costanza.
No, dicevo, ecco, forse ecco, il fatto di rendere pubblico il fatto che Osimhen andrà via a fine stagione, secondo me non è stata una trovata buona, perché sapevamo che sarebbe andata a finire così, però dirlo pubblicamente secondo me non è stata un qualcosa che possa tornare utile, secondo me, né al Napoli né tantomeno al giocatore. Perché però la corsa Champions, io credo che il Napoli avrà difficoltà, perché comunque ci sono tante squadre davanti, essendo oggettivi e obiettivi, ci sono 7 punti, ma ci sono tante squadre davanti che sono davanti al Napoli, e ci vuole il filotto di vittorie, come dicevi tu, ci vogliono 3 vittorie di fila in campionato, poi con la partita in Champions in mezzo, e credo che questo Napoli, ecco, debba dare una sterzata a questa stagione, perché è necessario poi, dopo anche la sconfitta contro il Milan, ripartire col piede giusto, con o senza Osimhen contro il Genoa.
Esattamente così. Tra l'altro, la gestione di Victor Osimhen ha scatenato tantissime polemiche qui a Napoli. Tu stesso hai scritto sui tuoi social, basti ricordare che Osimhen, dopo essersi infortunato, è andato a curarsi in Nigeria, poi è tornato, è stato squalificato ed è partito prima di Natale per tornare dopo Carnevale. Insomma, una gestione un po' a singhiozzo. Il Napoli se n'è privato per 10 partite, però è stata diciamo notata anche da una parte della piazza un atteggiamento di poco attaccamento nei confronti della maglia, perché se Elmas ad esempio ha sostenuto gli azzurri nella spedizione in Arabia di Supercoppa, Osimhen non ne ha parlato proprio, non ha pubblicato nulla sul Napoli, non ha manifestato pubblicamente il suo sostegno agli azzurri.
Ma sì, è una gestione sbagliata da una parte e dall'altra, secondo me da quest'estate che si gestisce male il caso Osimhen, il tormentone dell'estate, il rinnovo di contratto, la storia del TikTok, poi abbiamo dovuto raccontare tante altre situazioni, così come quella della partenza in Nigeria dopo l'infortunio, la polemica con il procuratore di Kvaratskhelia, cioè nel senso che ci sono
una dietro l'altra, davvero.
Questo fa capire, e anche Osimhen, secondo me, dall'altra parte, ecco, anche quella reazione di togliere le magliette, non so se ti ricordi quando successe la storia del TikTok, eliminare tutte le foto, anche
non le ha mai più rimesse.
Cioè, nel senso, è stata una gestione sbagliata da una parte e dall'altra. Diciamo, quando le cose non vanno bene, no, sai, la colpa è 50-50, facciamo così. Quando i matrimoni finiscono, come dire, le colpe sono sempre al 50%, quindi io non darei la colpa tutta a Osimhen, che merita comunque rispetto, perché l'anno scorso, grazie ai suoi gol, non dobbiamo dimenticarlo, il Napoli è riuscito a vincere lo scudetto. E d'altro canto anche come dire, la clausola rescissoria fissata per quest'estate, io credo che sia un paracadute importante per il Napoli, che potrà permettere, eventualmente non si dovesse centrare la qualificazione in Champions, di avere comunque un introito importante dalla cessione del nigeriano, dalla plusvalenza che il Napoli otterrà dal nigeriano. Però francamente a me non è piaciuta la gestione, né come si è gestito Osimhen nei confronti del Napoli, né tantomeno come ha gestito il Napoli Osimhen in questa stagione.
Sì, assolutamente d'accordo con te. Si è parlato tanto, Manuel, dei problemi difensivi del Napoli, l'abbiamo chiesto anche prima a Pasquale Tina, ma il Napoli davvero ha un attacco che sta rendendo poco e male, bisogna dirlo, tanta imprecisione sotto porta, tanta difficoltà ad arrivare in porta, addirittura oggi raccoglievo il dato dal Corriere dello Sport, 5 gol dall'attacco, 3 di Kvaratskhelia, 1 di Osimhen, 1 di Politano sul rigore, quindi davvero pochissimo.
Allora, partiamo dal presupposto che quest'anno ti è mancato Osimhen, cioè Osimhen ha giocato 13 partite, se non sbaglio, ha segnato 7 gol in campionato, poche partite, e quando c'è Osimhen, o meglio quando ha giocato l'anno scorso, sappiamo bene le potenzialità che ha il nigeriano, soprattutto quelle di sfruttare la sua profondità e aprire spazio ai compagni, ed è tutto un altro Napoli senza Osimhen. Anche la partita che il Napoli vinse, se non vado errato, contro il Cagliari, grazie ad una zampata, grazie a una zampata di Osimhen. Quindi lui sposta gli equilibri per quanto concerne l'attacco. In questo momento si fa fatica perché magari anche il modulo non aiuta, e poi non è una questione di modulo, è una questione di atteggiamento, di modello di gioco, di identità. Il Napoli in questo momento non ha un'identità, perché se passi a cuor leggero da una difesa a 4, che è il pedigree, il marchio di fabbrica è stato del Napoli, anche se non lo riesce più a fare, perché costruzione dal basso ne vediamo più, riaggressione ne vediamo più, è solo una questione numerica il 4-3-3, però sono giocatori che sono abituati a giocare così. Se passi poi alla difesa a 3 e poi molto probabilmente con Genoa torni nuovamente con la difesa a 4, vuol dire che il Napoli in questo momento non ha identità, non ha smarrito l'identità, oltre alle certezze che tu smarrisci se passi da un sistema di gioco ad un altro.
Manuel, forti di tutte queste consapevolezze che sono tutt'altro che positive, quanta fiducia dai a Mazzarri e a questo Napoli ora che sono tornati tutti i giocatori a disposizione? Ovviamente Juan Jesus non ci sarà con il Genoa per squalifica, però quante possibilità dai a Mazzarri e alla squadra di acciuffare la zona Champions, o comunque di provare a scalare posizioni in classifica, perché davvero vedere il Napoli al nono posto è un colpo al cuore.
No, è paradossale quello che dico, secondo me è più importante la partita col Genoa che quella con il Barcellona in questo momento, guardando la classifica, però ecco, la vittoria eventualmente col Genoa che rilancerebbe tra virgolette il Napoli, o meglio lascerebbe il Napoli nella scia e permetterebbe di giocarsi una finale, di giocarsi diciamo gli ottavi di finale di andata contro il Barcellona con la mente sgombra dai pensieri, e questo non sarebbe male, perché poi è una doppia partita da 180 minuti, il Barcellona non è che se la passi bene, non dico come il Napoli, ma siamo lì, quindi te la puoi giocare in qualche modo, sono 180 minuti e questa partita te la puoi giocare, tra l'altro è una partita comunque fondamentale per il Napoli, per eventualmente approdare al mondiale per il club e per aprire diciamo la possibilità all'Italia di avere 5 squadre in Europa.
Eh sì, sarebbe fondamentale, insomma sarebbe uno slot in più, insomma il Napoli ne avrebbe davvero bisogno. Detto questo, Manuel, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti seguiamo su Sport Italia canale 21.
Grazie Emanuela, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Manuel Parlato. Poi c'è Sergio da Casalnuovo al 339-666-9990, il nostro numero WhatsApp, che mi saluta chiamandomi Francesca, però Vincenzo, mi chiamo Francesca, no, okay. Scherziamo ovviamente, Emanuela. So che è difficile trovare una quadra per questo campionato, dice Sergio, ma dobbiamo stare con la squadra in questo momento. Poi a giugno chi vuole restare ben accetto, chi vuole andare via libero di andare. Il Napoli si ama e l'unico che amava la maglia e la città era e rimarrà sempre il dio del calcio, ovviamente sempre Forza Napoli. 14 anni di fila in Europa, un quarto di Champions, una semifinale di Europa League e tante uscite a testa alta, nulla più. Antonio, diciamo, fa un riassunto dei traguardi raggiunti dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, però lo fa con una certa con un certo pessimismo, Antonio, perché non sono traguardi di poca importanza per una squadra come il Napoli, e penso che la delusione di questa stagione, che è sacrosanta e che penso sia condivisa da tutti quanti noi, sia gli addetti ai lavori sia i tifosi, non deve però oscurare quanto di buono è stato fatto. Sicuramente quest'anno rappresenta, a mio parere, una grandissima occasione persa per il Napoli, che poteva aprire un ciclo non di vittorie ma di competitività ad altissimi livelli, più alti di quelli che aveva raggiunto fino alla passata stagione, fino a quella precedente, diciamo prima della vittoria dello scudetto. Occasione persa per una gestione sbagliatissima del post scudetto. Speriamo che, forte di questi errori, la società sportiva Calcio Napoli possa invertire la rotta già a partire dalla prossima estate, per la quale sottolineo e lo scrivo in maiuscolo, bisogna iniziare a lavorare già adesso, se non si è iniziato già tempo fa, a partire dall'individuazione di un allenatore che possa, non necessariamente debba essere uno con il curriculum strabiliante, ma che possa essere coerente con il tipo di calcio, con il tipo di rosa che ha i giocatori, appunto, che ha appunto il Napoli in rosa. E insomma, detto questo, voliamo in pubblicità. Ci state scrivendo davvero in tantissimi questa sera al 339-666-9990, qualche istante di spot e poi siamo subito da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Avevo detto qualche istante di pubblicità, è stato proprio meno di 30 secondi praticamente. 339-666-9990, Bruno ci dice: il rendimento di Osimhen credo dipenderà esclusivamente dalla testa con la quale è tornato. Si sente ancora un giocatore del Napoli o è già mentalmente altrove? Certo, i comportamenti non sono incoraggianti. Buonasera Emanuela, Davide da Napoli. Io penso che dovremmo imparare ad essere più cinici. Osimhen addirittura io lo schiererei dal primo minuto col Genoa e fino a fine stagione, che faccia bene quello che sa fare, e poi possiamo anche salutarci tranquillamente. Solo la maglia, come non condividere questa tua visione, insomma, devo essere sincera. Sì, bisogna puntare adesso tutto, fare l'all-in insomma sui calciatori del Napoli di maggior talento e provare appunto a recuperare quanti più punti possibile. Massimo dice: buonasera dal grande Edoardo, prendo il titolo da dare al campionato del Napoli, questi fantasmi. Proviamo a fare un sunto della situazione, ma soprattutto ad ottenere il parere del nostro prossimo ospite su quanto sta accadendo in casa Napoli e sulle reali ambizioni concretamente perseguibili dagli azzurri, chiedendolo a Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera a voi.
Allora, prima di tutto, caso Osimhen, mettiamoci un punto, è tornato a Napoli, domani sarà a Castelvolturno, però intanto impazzano al nostro numero WhatsApp i commenti negativi sul calciatore e in tanti evidenziano un poco attaccamento alla maglia, c'è addirittura chi non lo schiererebbe proprio, chi invece, come l'amico che ho letto poco fa, vorrebbe puntare tutto su di lui. Come la pensi?
Fa poco attaccamento alla maglia, ci andrei cauto perché è comunque un giudizio che non si può dare, però mi attengo ai fatti e vedo che Osimhen è tornato 24 ore dopo i suoi compagni di nazionale, Chukwueze del Milan e Lookman dell'Atalanta, che già ieri mattina erano a disposizione dei loro allenatori e si sono allenati a parte. Osimhen invece si è preso queste 24 ore, non è la prima volta, non c'è una motivazione ufficiale, quindi mi attengo ai fatti che sicuramente non danno l'idea di un Osimhen che ha fatto di tutto per tornare prima possibile.
Ma come lo interpreti, al di là ovviamente della narrazione dei fatti e quindi della cronaca, però come lo interpreti questo atteggiamento? Si sente già altrove, ci chiedono tanti i nostri amici da casa, si sente già altrove, ma potrà dare concretamente un contributo importante per il prosieguo della stagione degli azzurri?
Lui si sente già altrove già dalla scorsa estate, perché è stato trattenuto praticamente a forza da De Laurentiis con una sorta di braccio di ferro, però non è il primo né l'ultimo calciatore che vive i suoi ultimi mesi con la sua squadra già conoscendo il suo futuro che sarà altrove, e tanti esempi, non mi allontano da Napoli, cito Caglion, cito Mertens, cito Insigne, erano tutti addii iscritti e sono calciatori che hanno dato il massimo, addirittura Caglion ha giocato dopo la fine del contratto, era a disposizione della squadra senza neanche la copertura assicurativa, quindi non voglio legare le due cose, voglio metterci un atteggiamento di Osimhen che è assecondato praticamente da sempre o quasi dalla società, che soprattutto nell'ultimo anno gli consente di fare praticamente tutto quello che desidera, e questo sicuramente è un dato di fatto.
Allora, la gestione Mazzarri è stata salutata con una divisione sostanziale della piazza, c'è tantissima, c'è una parte abbastanza ampia di tifoseria che ne chiederebbe l'esonero e una parte che invece lo sostiene a prescindere perché dice è arrivato in una situazione complicata. Alla fine a parlare sono i numeri: 11 partite in Serie A, 4 vittorie, 2 pareggi, ben 5 le sconfitte, 14 punti, quindi un punto virgola 27 in media, se non erro Garcia aveva fatto 1,80 più o meno, 8 gol 1,75, mentre 8 gol segnati, 11 subiti e 5 trasferte consecutive senza gol. Come la giudichi questa gestione complicata, sicuramente difficilissima, anche diciamo attraversata da tante assenze, ma si poteva fare qualcosa di più?
Beh, i numeri sono disastrosi. Mazzarri ha fatto peggio di Garcia e quando ci fu il cambio di allenatore tutti noi, io per primo, dicevamo vabbè, tanto è impossibile fare peggio di Garcia, e invece parliamo non solo di un rendimento che è inferiore a quello di Garcia, ma anche notevolmente inferiore, e mi riferisco ai numeri, perché segnare la metà dei gol rispetto alle 16 partite di Garcia è un dato molto pesante. I numeri si contano e non si pesano. Io capisco che c'è chi li vuole pesare, perché a proposito fa un po' da contrappeso chi si è scagliato ferocemente contro Garcia, oggi anche per il discorso di coerenza cerca di supportare Mazzarri. Si parla del calendario, Mazzarri ha avuto un calendario più difficile, in effetti un paio di partite più dure le ha avute, però Garcia ha sfidato il Real Madrid, Garcia ha sfidato il Milan, ha sfidato il Bologna che oggi è al quarto posto, la Fiorentina che è sopra il Napoli, insomma le partite difficili le ha avute anche quel Napoli. Non voglio fare un paragone, però se dobbiamo guardare i numeri, Garcia è stato esonerato per molto meno rispetto a quanto sta facendo Mazzarri, purtroppo.
Beh, i numeri parlano chiaro, e al di là dell'affetto, no, che si prova per mister Mazzarri, che il cui passato a Napoli nessuno può dimenticare, neanche ovviamente alla luce di un presente deludente, però i numeri sono questi. Marco Guadagno da Secondigliano ci scrive: alla fine andremo in Champions e parleremo di rammarico. Secondo te quanto è concretamente possibile la conquista della zona Champions, come diceva oggi Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, zona Champions in zona Mazzarri, quindi allo scadere del campionato, tu ci credi?
Ma se mi chiedi il mio parere personale, sono un po' pessimista. Napoli però è sicuramente in lotta in quel gruppo lì, però per me deve fare sulle prossime 15 partite 10 vittorie per arrivare in Champions. Secondo me questo Napoli oggi ha dimostrato di non riuscire a fare tutte queste vittorie, e quindi deve esserci un cambio di marcia, non solo molto evidente ma anche immediato. E, francamente, sono un po' tante le condizioni che devono avverarsi, quindi una stabilità tattica, ritrovare le condizioni, ritrovare i gol e anche fare meglio di chi è sopra, perché buttare fuori dalla zona Champions al quarto posto l'Atalanta, il Bologna, mettiamoci anche la Roma che ha dato qualche segnale contemporaneamente, queste squadre, non è facile. Sì. E quindi credo servirà veramente un cambio di passo importante, però non voglio sottovalutare il quinto posto, perché l'Italia oggi è in corsa per avere un quinto posto per la Champions League, è una ipotesi assolutamente concreta, e quindi questo quinto posto secondo me potrebbe essere decisivo per il Napoli, ed è un quinto posto che effettivamente può sbloccarsi anche sul finale di stagione, quindi non sottovalutare questo aspetto.
Per quanto riguarda invece l'unica assenza che ci sarà sabato contro il Genoa, quella di Juan Jesus per squalifica, incoraggiante sicuramente che Mazzarri abbia ritrovato tutti i calciatori, non accadeva veramente da settimane tra infortuni e squalifiche, ricordiamo la partita con la Lazio veramente dove c'erano 9 assenti, quindi una cosa incredibile. Secondo te però chi prenderà il posto di Juan Jesus? Diciamo Nathan potrebbe tornare dal primo minuto dopo il lungo infortunio, che cosa ne pensi?
Ma Napoli dovrebbe giocare con la difesa a 4, sì. Quindi mi aspetto Nathan al posto di Juan Jesus, che dovrebbe essere più indicato per quel ruolo lì. Ostigard ovviamente sta bene, ha giocato nell'ultimo periodo, però l'abbiamo visto con la difesa a 3, e non a caso quando Mazzarri ha cambiato modulo ha tolto proprio lui, rimettendo la difesa a 4. È vero però che Nathan non si è ancora visto, però sta bene già da un po', ha recuperato da un paio di settimane abbondanti, quindi secondo me è pronto a tornare, e mi aspetto Nathan dal primo minuto a fianco di Rachmani alla sua sinistra.
Alla ricerca dell'equilibrio perduto, no? La partita col Genoa dovrebbe essere intitolata così, bisogna ritrovare equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva, ritrovare il gol, però non scoprirsi troppo, anche perché il Genoa è una squadra che gioca benissimo a calcio, cioè riesce ad entrare facilmente nella tre quarti avversaria, a rendersi pericolosa con un Gilardino che sta facendo davvero molto bene.
Beh sì, infatti ci pensavo proprio oggi, si è parlato poco del Genoa, siamo talmente disperati e preoccupati per le condizioni del Napoli che non arriviamo neanche a pesare il valore dell'avversario, perché effettivamente dipende molto dagli azzurri, però il Genoa è una squadra, innanzitutto la squadra che ha messo in difficoltà il Napoli seriamente con quel 2-0, poi ci fu la rimonta sul 2-2, una squadra fisica soprattutto a centrocampo, è una squadra che crea occasioni, a questo Gudmundsson che è uno dei migliori giocatori del campionato, si muove tra le linee, è molto pericoloso, ha un tiro preciso, e quindi il Genoa è una squadra che sicuramente crea occasioni da gol. Parlavi di equilibrio per il Napoli, è inutile che si solidifica la difesa e si mette a punto se poi prendi gol alla prima occasione, soprattutto se poi di gol non ne fai, perché basta una rete degli avversari per perdere. Quando io dico che Mazzarri è abbastanza supportato anche dall'ambiente e dalla stampa, mi riferisco anche al fatto che si dice che Napoli non segna, no? Ed è un atto di gentilezza nei confronti di Mazzarri, perché Napoli non tira, non crea occasioni. Quindi il gol è un problema che deve ancora venire. Se Napoli non inizia a creare occasioni da gol, non riuscirà mai a segnare e non riuscirà mai ovviamente a vincere.
Beh, ho offerto come sempre una fotografia molto aderente a una realtà deludente. Speriamo che già con il Genoa si possa, diciamo, assistere ad un'inversione di tendenza, perché così si rischia solo di allontanarsi ulteriormente dall'Europa, dall'Europa non solo maggiore ma anche quella tra virgolette minore, la Conference o l'Europa League. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Giovanni, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te, Manuela, a presto, un saluto a tutti.
Grazie a Giovanni Scotto, 339-666-9990. Buonasera Emanuela, buonasera amici di Radio Marte, sono Andrea da Padova. Ci chiediamo se sarà Osimhen che partirà, se sarà da Osimhen che partirà la rimonta. Non sono uno che giudica per partito preso, ma da come si sta comportando Victor da qualche mese a questa parte sarà davvero difficile perdonargli quello che sta facendo. Tutto è nelle sue mani, deve solo capire di lasciare da parte risentimenti con la società e dimostrare che può regalarci ancora emozioni. In caso contrario, qualora dovesse persistere il suo menefreghismo, sono allora dell'idea che dovrebbe restare in panchina fino a fine campionato. Buonasera a tutti e sempre Forza Napoli. Questo il parere di Andrea da Padova, che ci segue appunto da lì, quindi ti ringraziamo Andrea anche per il tuo messaggio. Altri messaggi sempre al 339-666-9990, vogliamo in pubblicità, leggiamo subito dopo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Radio Marte, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, l'ultimo quarto d'ora insieme per approfondire aspetti tecnico-tattici di questa partita e soprattutto del Napoli, che scenderà in campo contro il Genoa sabato alle 15 al Maradona con il 4-3-3 prevedibilmente, essendo tutti tornati a disposizione di Walter Mazzarri. Ma proviamo a capire che cosa non sta andando e come aggiustare il tiro con l'allenatore, tra l'altro anche ex Napoli, Atalanta e Salernitana, Bortolo Mutti. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera a voi.
Allora, mister, tantissimi problemi del Napoli in questa stagione, adesso anche l'attacco langue. Poco fa il giornalista del Roma Giovanni Scotto ci diceva: il Napoli non è corretto dire che non cioè che produce pochi gol, che fa pochi gol, perché in realtà produce proprio poche azioni da gol. Cosa sta succedendo?
Sicuramente un'annata problematica, dove tutto è adesso più difficile, visto proprio anche un inizio sofferto, il cambio d'allenatore, tante problematiche a livello proprio anche, diciamo così, di infortuni, di situazioni che ha privato il naso di giocatori chiave. È chiaro, è stata un'annata che bisogna cercare di recuperare, almeno di raddrizzare, visto proprio le difficoltà che ha dovuto affrontare e, diciamo, anche gestire. La partita di Genoa potrebbe essere un po' col Genoa, potrebbe essere un po' uno spartiacque, visto un po' il recupero, diciamo, del gruppo, di certe situazioni che hanno sempre premiato il Napoli. Poi è chiaro, tanti cambiamenti di modulo, tante situazioni che sono sempre state lì per nascere, ma non sono fiorite. E adesso il Napoli deve trovare una sua identità ben precisa e, come hai detto te, tornare al suo 4-3-3, se è quello che paga di più, che ha dato più certezze, e creare un finale di campionato da Napoli, insomma, ecco, da squadra scudettata, insomma. Ci sono ancora tante partite, c'è tempo per recuperare, anche se ti devo dire l'Atalanta che ho visto a Genova, l'Atalanta che sto seguendo e che andrò a vedere col Sassuolo, in questo momento penso che sia una delle squadre più in forma del momento, senza escludere il Bologna, perché anche il Bologna sta facendo molto bene.
Ma infatti, tra l'altro, i due rispettivi allenatori di Atalanta e Bologna, ovvero Gasperini e Thiago Motta, sono nel mirino del Napoli, vengono accostati costantemente al Napoli, magari per la prossima stagione o comunque per il futuro. Sarebbero allenatori in grado di far bene anche all'ombra del Vesuvio e recuperare magari da un'annata difficile?
Sicuramente sono due allenatori adesso di grande profilo. Soprattutto Gasperini che da Bergamo in questi anni ha ottenuto risultati incredibili, però ha anche forgiato giocatori di un certo peso e ha valorizzato veramente un parco di giocatori importantissimo. Sicuramente sarebbe per me un grande acquisto. a discapito penso dei bergamaschi, dell'Atalanta, che in Gasperini veramente vedono ormai il loro, diciamo così, totem. Non pensano minimamente di perdere Gasperini, anche se sicuramente certe storie poi vanno anche a finire, però Gasperini qui a Bergamo vuol dire tanto, insomma.
Eh beh, esattamente così, tra l'altro una storia lunghissima all'Atalanta, davvero è diventato un simbolo dell'Atalanta stessa. Mister, lei è stato un centravanti, e quindi io le chiedo, proprio come ex calciatore, che cosa sta succedendo al Napoli in fase realizzativa? Perché è vero appunto che si produce poco, ma anche quando si producono delle occasioni da gol, i calciatori che l'anno scorso non sbagliavano nulla e segnavano anche di naso praticamente o di spalla, oggi davvero fanno difficoltà ad andare a rete. È un problema di concentrazione, di fiducia, di perdita di certezze? Cosa succede nella testa di un calciatore?
È chiaro, quando l'entusiasmo, quando tutto funziona bene, ma anche a livello di squadra, anche per gli attaccanti è tutto più facile e le cose vengono di conseguenza. Per me gli attaccanti stanno vivendo un po' anche il momento generale della situazione in Napoli, il peso, la responsabilità del ruolo, forse anche l'assenza di Osimhen, che li ha sovraccaricati di un certo tipo di, diciamo, di ruolo, che magari loro erano più comprimari, e quando entravano l'anno scorso, sia Simeone che Raspadori, giocavano con grande serenità e con grande freschezza mentale e trasformavano. Ho visto il gol che si è mangiato Simeone,
sì.
In altri momenti l'avrebbe fatto, avrebbe tirato subito, avrebbe aggredito la palla e chiuso senza stopparla, senza avere, diciamo, quel timore di sbagliare, che poi effettivamente ha sbagliato. Però è così, non bisogna nemmeno, non dico parlarne tanto, ma lasciarli tranquilli. È un ruolo che io ho vissuto sulla mia pelle. Quando senti queste pressioni, questo mugugnare, questo malessere, che sei un po' nell'occhio del ciclone, è chiaro, le cose a volte ti pesano di più e fai fatica, diciamo, anche a superarle un po' in campo, anche se la squadra ti aiuta, se sei sereno, le cose ti riescono sempre un pochino meno.
Quanto può aiutare gli azzurri il rientro di Victor Osimhen, e soprattutto quanto sarà difficile che ritrovi la giusta condizione mentale dopo essere stato protagonista di una stagione molto travagliata anche nei rapporti con il Napoli?
Beh, penso che il suo apporto sarà fondamentale. Lui deve trovare la grande motivazione, recuperare anche una certa condizione, perché so che ha avuto anche dei problemi, diciamo, nella Coppa d'Africa, sì. È rientrato, però non è che stia benissimo. Sicuramente deve molto al Napoli e deve tirar fuori il meglio di sé in questo finale, insomma, ecco, essere protagonista e responsabile di un ruolo che per il Napoli è fondamentale.
Mister, l'ultima per lei, poi la lasciamo andare ringraziandola ovviamente per la disponibilità. Il Genoa non è squadra da sottovalutare, pochissimi punti di differenza con il Napoli al 12° posto in classifica di Serie A, ma soprattutto un modo di giocare rivitalizzato da Gilardino, che ha dato un'anima e un'identità ben precise a questa squadra. Come dovrà scendere in campo il Napoli? Quale potrà essere la mossa tattica che permetterà al Napoli di non andare in difficoltà col Genoa e di portare a casa tre punti fondamentali?
Beh, è una squadra da affrontare con grande rispetto, perché non deve ingannare il 4-1 che ha subito con l'Atalanta, perché è stato un risultato che è nato nel finale e così via. È una squadra molto con delle ottime individualità e ha trovato, diciamo, con Gilardino una guida che ha dato una serenità, espreso di catena, perché è una squadra che non si arrende mai, che si propone con grande, come dire, soprattutto a Genova, in casa, con grande fervore, con grande cattiveria, perché Marassi è uno stadio che aiuta molto, fuori casa un po' meno, però una squadra sicuramente deve affrontare come se fosse una grande, con grande concentrazione, con grande equilibrio, sapendo anche che sei superiore a Genova e che bene o male poi la puoi battere, ecco. Però non sottovalutare assolutamente l'impegno, perché è una squadra, lo dimostra la classifica e i valori che ha sempre espresso, che è una squadra molto molto equilibrata e molto bella anche da vedere sotto l'aspetto del gioco.
Sì. Mister Motti, la ringraziamo per essere stato con noi, per la sua consueta disponibilità, le auguriamo una buona serata.
È stato un piacere, buona serata a voi.
Grazie a mister Bortolo Mutti. Noi vogliamo però aspiare in casa del Genoa, come ci piace fare quando ci avviciniamo a partite che sono importanti per il Napoli, e lo facciamo con il direttore di Pianeta Genoa 1893.net, Marco Liguori. Bentornato su Marte.
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Emanuela.
Allora direttore, il Genoa sta impressionando in questa stagione, c'è un Gilardino che ma è già pronto per una grande squadra?
Secondo me no, perché per un semplice motivo: l'anno scorso ha iniziato il campionato di Serie B quasi a metà campionato. È riuscito a portare molto bene, a avere in carrozza il Genoa al secondo posto, quindi promozione diretta in Serie A. Questo è il suo primo campionato di Serie A in assoluto da allenatore, cioè deve fare un po' di esperienza ancora, secondo me. Ora vediamo, perché dovrebbe parlare del rinnovo del contratto, perché era stato sottoscritto l'anno scorso un anno con l'opzione per il secondo, quindi a breve dovrebbe esserci dei colloqui, però ripeto, secondo me dovrebbe cercare almeno di stare un altro anno. Poi io sento dei nomi, tipo anche lo stesso Monza, con rispetto parlando, ma il Monza è ancora più piccolo del Genoa. Poi si parla di Fiorentina, cioè di piazze, si parla anche qualche voce è arrivata anche sul Napoli, non solo sul Milan, ma sono piazze che si va da con una grande esperienza alle spalle.
È esattamente così. Allora vorrei chiederle, direttore, anche un po' la probabile formazione con cui il Genoa affronterà il Napoli e come sta preparando Gilardino questa sfida. Che Genoa vedremo in campo sabato al Maradona?
Ma secondo me non si discosta, che in attacco c'ha molte scelte da fare Gilardino, un tecnico solo in questo momento, c'ha poi un organico quasi al completo. Apps, notizia di oggi, è l'unico che esterno sinistro, non dovrebbe partire per Napoli, ancora non è pronto perché ha avuto dei problemi muscolari da tempo. Poi c'è Matturro, vabbè, che è stato operato ai tendini rotulei, ma si sapeva, quindi non è compreso in lista. Ma rientra De Winter, che sulla fascia in difesa a destra, come giocatore di destra della difesa 3, dà molte più garanzie in questo momento di Vogliacco, che non ha brillato particolarmente finora. In porta Martinez, Bani, difensore qua, guidare la difesa al centro, a sinistra Vasquez, anche lui inamovibile, sulla destra, vediamo, perché sarebbe scontato Sabelli, però attenzione, perché alcune volte ha schierato dall'inizio, Gilardino ha schierato Messias o a destra o a sinistra come esterno di centrocampo, perché uno dei ruoli, perché è un giocatore multiruolo, ecco, è una delle grandi trovate del tecnico del Genoa. Quindi potrebbe starci per esempio Messias tranquillamente a destra, poi Malinowski, che è praticamente un finto mediano, perché praticamente lui è in fase offensiva, si propone con dei tiri da lontano, comunque come suggeritore per le punte. Poi Badeli al centro come capia di regia, secondo me giocherà Frendrup, perché Strootman non è forse a un grande livello di condizione, però sicuramente Frendrup offre garanzie, è più giovane, è molto importante, diciamo. A sinistra secondo me potrebbe mettere Martin, che più l'ha usato finora nelle ultime volte sempre in corso d'opera, secondo me potrebbe usare un uomo di fascia puro come lui. Poi in attacco sicuramente Retegui, il problema è la seconda punta. Gudmundsson in questo momento è molto è un po' stanco dopo aver tirato la carretta, come suol dirsi, dall'inizio della stagione, senza mai fare assenze, e a questo punto potrebbe essere lasciare il posto, quindi entrare in panchina e potrebbe esserci Ekuban, oppure una soluzione con doppio centravanti, quindi Vitigna e Retegui. Lui in questo momento, ve lo dico, ieri c'è stata l'unica seduta finora a porte aperte, non si è visto granché, anche perché era la prima seduta ufficiale, diciamo, verso Napoli. Però ecco, è un'opzione questa Vitigna Retegui. Io secondo me provvederei più per Ekuban e Retegui, perché anche perché sono Ekuban è un giocatore che va a spazio a tutto il fronte d'attacco,
sì.
Non è Gudmundsson, ma è similare da questo punto di vista, quindi potrebbe essere lui, diciamo, quello che apre i varchi per il centravanti, quindi per Retegui.
Vedremo, vedremo. Lei è stato chiarissimo, direttore. Le auguriamo una buona serata, buon lavoro. La leggiamo su pianetagenoa1893.net.
Grazie, grazie per tutti. Grazie, Emanuela.
Grazie al direttore Marco Liguori. Noi siamo arrivati alla fine dell'ora dedicata a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Lo sport torna domani su Marte con i programmi, gli appuntamenti soliti: 12:13 Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Poi torneremo ovviamente la sera con Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21. Mi raccomando, domani ci saranno tanti, tanti collegamenti da Castelvolturno, perché alle 12:30 inizierà la conferenza stampa di Walter Mazzari. Proveremo a sentire gli umori non solo in casa Napoli, ma anche ovviamente dai colleghi presenti lì in sala stampa. Ringrazio Vincenzo Russo per il prezioso, indispensabile aiuto in regia. Ringrazio tantissimi che mi avete scritto al 339-666-9990. Da Emanuela Castagli è tutto. Vi lascio ad un'ottima serata e all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.